www.storiedijo.it e la storia continua. I cherubini dell'Arca dell'Alleanza. Arca dell'Alleanza, due possibili chiavi di lettura. Tra i cherubini descritti precedentemente e quelli connessi con l'arca, registriamo due differenze sostanziali in questi ultimi. 1. Le due ali non servono per volare, ma solo per coprire. 2. Non sono mai citate ruote, che invece rappresentano un elemento importante negli incontri di Ezechiele con il Kevod e con tutte le manifestazioni che sempre accompagnano il suo arrivo. Appartengono quindi alla stessa categoria di oggetti o enti. In mancanza di certezze ci costringe a formulare ipotesi diverse di chiave di lettura. La prima ipotesi. A proposito del carro di Yahweh, rileviamo una corrispondenza di cui troviamo degli accenni nei versetti già visti, nei quali l'Elohim dice a Mosè che gli parlerà da sopra il propiziatorio e in Esodo 40:34-36 riscontriamo un collegamento tra questo stare con i cherubini. Tutto ciò che nel capitolo precedente si è analizzato circa il rapporto strutturale intercorrente tra questi e il Kevod. Vi si descrive una delle discese effettuate da Yahweh nella tenda all'interno della quale si trova l'arca con tutti i suoi annessi. Leggiamo. Incontro di tenda, nube, la coprì e il tabernacolo riempì Yahweh di Kevod. Il Kevod arriva preceduto dalla nube, che sempre accompagna il suo movimento e riempie il tabernacolo, cioè la parte più interna del tempio tenda, quella in cui si trovano l'arca con i cherubini. Il versetto successivo, 35, precisa inoltre che in quella circostanza Mosè non potrà entrare nel tabernacolo, perché questo era occupato dal Kevod. È un'indicazione mica da poco. Sappiamo infatti che la vicinanza del Kevod era mortale e abbiamo già visto quali precauzioni doveva prendere Yahweh per evitare di far morire Mosè quando decise di mostrarglielo da presso. Dunque, quando i due si parlano, il Kevod non era nel tabernacolo. Yahweh era presente di persona e di colloquio avveniva faccia a faccia. Rileviamo per inciso che questa manifestazione divina attraverso la discesa di una nube diurna che di notte si presentava come un fuoco luminoso e una costante nel periodo di pellegrinazione nel deserto. E se come abbiamo ipotizzato, è vero che erano una sorta di supporto mobile per il carro di Yahweh, allora potremmo avere qui un'altra conferma del posarsi in una struttura che, come detto, proviene dall'alto e si collega ai cherubin, ponendosi in mezzo. E rispettare i tempi e i metodi. Nel capitolo dedicato alla modalità da seguire per la produzione degli odori rilassanti e calmanti per gli Elohim, abbiamo riportato in una scheda la vicenda dei due figli di Aronne uccisi per non avere rispettato i modi di preparazione degli aromi. Ma bisogna sapere che oltre ai modi era fondamentale anche rispettare i tempi. Abbiamo appena visto che il libro dell'Esodo evidenzia come non si dovesse entrare nel Tempio quando l'Elohim vi si presentava, perché c'era il rischio di morire. A ulteriore conferma della concretezza reale di questo pericolo, abbiamo un passo nel quale è Yahweh stesso a ricordarlo. Levitico 16:1. Il capitolo si apre con il ricordo dei due giovani morti mentre presentavano l'offerta e prosegue con una serie di disposizioni che Yahweh sta impartendo a Mosè. La prima è decisamente importante. Mosè deve infatti dire ad Aronne, e l'indicazione che gli dà è chiara: se Aronne non vuole correre il rischio di morire, deve evitare di entrare nella parte più interna del Tempio, in qualunque momento. Può farlo solo in circostanze ben precise, perché se malauguratamente si trova nella parte riservata, Kodesh, mentre Yahweh è presente con la sua solita nube, questa lo uccide. Evidentemente la presenza di quell'Elohim, con il suo non meglio definito apparato, che viene impropriamente identificato come gloria di Dio, produceva degli effetti precisi nello spazio circostante. Aronne doveva quindi avere l'accortezza di non trovarsi nel Tempio in un momento inopportuno. E introduciamo qui una seconda possibile chiave di lettura per la morte dei due figli di Aronne, di cui abbiamo detto precedentemente. I due sono morti perché uccisi volontariamente da Yahweh o perché sono entrati a portare l'offerta nel momento sbagliato? Non possiamo saperlo con certezza, ma non pare che ci siano dubbi su un elemento incontrovertibile. Fare le cose nel modo o nel momento sbagliato poteva costare la vita. La seconda ipotesi nella prossima puntata. www.religion.it e la storia continua.